con la mia presentazione. Allora, intanto ringrazio Angelo per le parole che ha speso per quanto riguarda la nostra collaborazione. Noi siamo qui come rappresentanti della rete nazionale dei centri ausili, GLIC. Io faccio parte di questa rete, sono il COAT, il Centro Orientamento Ausili Tecnologici dell'Umbria, e anche perché testimoniamo un successo in questa collaborazione tra un ente privato e una struttura pubblica intorno a un problema. Intorno al problema io adesso vi presento brevemente chi siamo, in maniera diciamo quasi istituzionale per noi. Siamo 28 centri in 14 regioni che sono variamente collocati sia come profilo diciamo istituzionale sia come collocazione geografica. Abbiamo una parte dei centri che sono enti pubblici, cioè all'interno di enti pubblici, altri enti, per esempio il mio, che è una onlus esterna e lavora convenzionata con gli enti pubblici. Abbiamo un tipo d'utenza, alcuni specialistica, altri più generalizzata, però lavoriamo tutti intorno allo stesso problema, che è quello dell'introduzione delle tecnologie assistive di tipo elettronico informatico per quanto riguarda le persone con disabilità. Le attività che facciamo sono delle attività di rete che stanno diventando poi attività istituzionali per noi. Quindi all'interno di questa attività, siamo nati nel 2003, quindi ecco, abbiamo esitato invece con dei lavori tecnico-scientifici sia per quanto riguarda il Ministero della Salute, sia per quanto riguarda il MIUR, sia come in questo caso con INAIL. E diciamo ultima novità per noi, abbiamo aperto dei canali di comunicazione preferenziali che sono le partnership scientifiche con enti esterni, tra cui INAIL, a valle del progetto, è diventato nostro partner scientifico. Cosa sono gli ausili tecnologici? Ha accennato prima il collega, solo per chi magari non è nel settore, sono tutta una serie di dispositivi che consentono l'accesso alle tecnologie o l'accesso a delle funzioni e la realizzazione delle funzioni. Quindi noi possiamo pensare che esistano sia per i ciechi che per i sordi, ma non sono classificabili per patologie, sono piuttosto oggetti, utensili, con cui fare sistema. Cioè noi bisogna pensare a dei dispositivi che sono alla base di soluzioni. Il concetto di soluzione è il concetto base su cui noi ci siamo trovati confrontandoci con INAIL, perché proprio lavorando intorno ai casi noi ci siamo resi conto che non basta avere l'ausilio più perfetto al mondo, bisogna avere tutta una serie di circostanze intorno all'utilizzo che rendano strategico l'utilizzo dell'ausilio. Rendere strategico l'utilizzo dell'ausilio significa saper valutare bene il contesto d'uso, saper fare un upgrade per le competenze per quanto riguarda l'utente, ma anche del suo contesto, dare un ausilio a un contesto in cui sostanzialmente non c'è la possibilità di gestione di questo ausilio è una cosa sbagliata, anzi, generando una frustrazione torniamo indietro nelle possibilità di introduzione di tecnologia, e una serie di elementi di valutazione che poi genericamente rientrano nel pacchetto della valutazione dell'outcome, cosa su cui noi abbiamo fatto molta formazione insieme a INAIL durante il progetto. Quindi il centro ausili diventa un po' uno snodo tra i bisogni dell'utenza, intesa in senso lato, quindi famiglie, operatori, non solo l'utente, e le soluzioni che talvolta si trovano sul mercato e talvolta si trovano anche come frutto di progetti di ricerca. Il percorso a cui Angelo ha fatto riferimento è sostanzialmente un percorso lineare che poi porta a una ripartenza, no? Come da ciclo di Deming. In realtà a valle di una fruizione ci può essere sempre una ripianificazione di nuove funzioni. E in questo percorso l'intervento del centro ausili viene esplicitato non con una professionalità singola, non esiste il tecnico dell'ausilio, esistono per noi delle équipe, le équipe che sono a caratteristica interdisciplinare, dove si mescolano le discipline tra i vari componenti di équipe e fondamentalmente di quattro tipologie, cioè tipologia sanitaria, didattico-pedagogica, la funzione dell'educatore circa l'introduzione all'ausilio è fondamentale e molto spesso sottostimata per quanto riguarda per esempio le stesse prescrizioni che vengono fatte dalle ASL, dal sanitario pubblico, che si ferma normalmente alla fase di collaudo. Psicosociale, tecnologica, quindi tecnico informatico, ingegnere eccetera, e poi la funzione che si sta introducendo adesso del peer counselor. Quello che veniva detto prima giustamente da Angelo, bisogna comprendere bene il punto di vista da cui la persona, l'utente, si pone e quindi avere una persona che al pari suo possa confrontarsi. Noi abbiamo adesso, utilizziamo un modello, un nostro position paper che sancisce le funzioni che bisogna aspettarsi dai centri ausili. Su queste noi abbiamo attuato, utilizzando anche queste funzioni, abbiamo attuato il progetto con INAIL. Come? Utilizzando le funzioni di informazione e orientamento, di formazione e consulenza e nei casi studio che adesso vedremo, utilizzando le funzioni proprio di orientamento all'ausilio. Il progetto PDT 1-2, che è durato 3 anni sostanzialmente, è, come è stato spiegato prima, è stato un percorso molto articolato, molto ragionato, perché sono state poste prima le basi di conoscenza che consentivano anche di avere la possibilità di interlocuzione con le équipe territoriali INAIL, e poi abbiamo messo in campo e l'abbiamo messa alla prova attraverso una sperimentazione su casi di studio. La sperimentazione sui casi di studio è stata un'attività estremamente rischiosa, non dal punto di vista dell'utente, ma dal punto di vista proprio della messa in pratica di quello che noi andavamo predicando ormai da 2 anni. Cioè, qual è l'efficacia della formazione che noi abbiamo messo in campo? Quali sono le relazioni che riusciamo a avere nell'interlocuzione con le équipe territoriali? Ecco, tutto questo è stato messo alla prova attraverso la sperimentazione su una serie di casi selezionati. Quali? Ecco, tutti i casi complessi, quindi sono stati scelti casi complessi, non molto banali, anche perché gli esiti di trauma cranico e lesione spinale aprono un ventaglio di funzionalità che ovviamente meritano un approfondimento e ovviamente un approccio non farmacologico all'ausilio, ma un approccio mirato, personalizzato. Le richieste sono state quelle per quanto riguarda l'accesso, l'autonomia, la comunicazione, e le prestazioni che sono state attese sono state quelle relative prima di tutto alla configurazione di una soluzione, successivamente all'appoggio alle equip territoriali per la realizzazione di questa configurazione di ausilio. Ora, per rendersi conto di questa parte del progetto, che non è stata una parte minoritaria, è stata proprio la messa alla prova di tutto quello che noi avevamo pensato durante il progetto, è durata circa 9 mesi, quindi una frazione non trascurabile del progetto, vi racconto un po' lo schema su cui ci siamo mossi. L'assistente sociale dell'equipe territoriale che segnalava attraverso una scheda di compilazione che abbiamo costruito insieme al coordinamento del progetto la necessità di intervento e l'attivazione di un centro GLIC. Avete visto, noi siamo sparsi in 14 regioni d'Italia, tra cui le 7 regioni che erano quelle designate alla sperimentazione, con la possibilità proprio di attivare un lavoro delle due equipe, sia quella del centro Osiris Glick, sia quella della direzione regionale, sul territorio intorno al caso. Brevemente, la scheda d'ingresso e valutazione ausili, che è stata costruita ad hoc in modo tale da essere significativa per entrambe le equipe, designava una delle cose che spesso vengono trascurate, cioè definire già l'obiettivo della consulenza. Non si fa una consulenza aspecifica. Cosa ti serve? Cosa vorresti fare? Ecco, questo. E poi il disegno nella profilazione di alcune criticità già rilevate. Non a caso noi abbiamo note e raccomandazioni, abbiamo raccomandato, diciamo, in corsivo il fatto, per esempio, di raccontarci, per quanto riguarda l'elaborazione del lutto, noi stiamo parlando di persone a valle di un incidente lavorativo che ne ha ridotto, no, le capacità funzionali. Questo prevede un percorso psicologico che non può essere banalizzato, non può essere reso meccanico alla nostra attività. Bisogna capire in che momento stiamo intervenendo. E rispetto a questo abbiamo eseguito una presa in carico. Una presa in carico che significava l'analisi di questa scheda e la predisposizione di un percorso. L'attività di percorso è stata congegnata insieme all'equipe territoriale INAIL, con cui abbiamo fatto obbligatoriamente un primo incontro di condivisione delle informazioni e della scheda che era stata trasmessa, e una predisposizione delle attività successive, quindi un piano. Infine, cosa abbiamo esitato? Una relazione finale di valutazione ausili, dove io ho evidenziato molto brevemente, poi trovate tutte queste informazioni nel libro di cui si parlava prima. Spero che qualcuno fortunato trovi il buono Amazon, e quindi vi invito a prenderlo il libro, perché uno di quelli ha un buono Amazon all'interno. E per quanto riguarda non solo una descrizione di attività svolte da parte dell'equipe Glick, ma anche una rosa di possibilità sulle soluzioni proposte. E molto spesso, nell'ipotesi di prosecuzione di intervento, venivano fuori delle cose inaspettate, nel senso che, lavorando insieme alla persona, venivano fuori delle esigenze che prima non erano state dichiarate. Questo è molto interessante, perché completa, per quanto riguarda il benessere della persona, quello che può essere la risposta, e da un certo punto di vista ne aumenta l'efficacia. Per essere, adesso non so quanto tempo ho, c'ho qualche minuto, vi racconto, ma a flash, due casi per rendersi conto della complessità del lavoro che abbiamo fatto. Un caso è questa ragazza giovane, 28 anni, con una tetraplegia a livello C7, con la completa perdita della motricità degli arti inferiori e una residua motilità degli arti superiori, però con una difficoltà nel pointing e nell'attività di prensione. La richiesta era ausili per la mobilità ed ausili informatici, e gli ausili già in dotazione però coprivano una parte degli ausili della mobilità, cioè sistema di postura con una carrozzina superleggera per autospinta, perché effettivamente c'era la possibilità, e un'unità posturale per il contenimento del tronco. L'intervento si è svolto attraverso un primo incontro presso la sede territoriale e poi dei successivi incontri, che sono stati uno al domicilio dell'utente e un altro presso il centro ausilio, per effettuare poi delle prove. Quindi sostanzialmente si è capito l'ambito in cui tutta la richiesta doveva essere esplicitata, e da un altro punto di vista sono state allestite delle prove funzionali in cui l'utente è stato protagonista delle scelte. Quindi la configurazione della soluzione non è stato un fatto top-down, ma è stato un processo che ha incluso l'utente nell'equipe. Il risultato è stato questo. Il risultato è stato di grande soddisfazione, che ha portato all'apertura addirittura di una ipotesi di reinserimento lavorativo. Perché? attraverso la scelta di un tavolo regolabile in altezza, un'unità posturale per l'arto superiore che supporta in antigravitazione il gomito, il braccio, e l'accesso al notebook attraverso una serie di opzioni di accesso facilitato che sono ormai inserite in buona parte dei sistemi operativi, ma anche l'utilizzo di un software di riconoscimento vocale, è sembrato il sistema che apriva una possibilità che era assolutamente inaspettata. Dietro a questo c'è stata l'ipotesi di un reinserimento mirato a livello lavorativo, chiaramente non come barista, ma a questo punto riqualificandosi in una direzione che veniva consentita anche dall'utilizzo dello strumento. Altro intervento. Questo è un intervento, mi pare, in Toscana, 56 anni, un operaio con una tetraplegia incompleta, e C6, C7, ha avuto un grave politrauma, se mi ricordo bene, da incidente automobilistico, con un intervento iniziale, richiesta di intervento iniziale per quanto riguarda l'automazione domestica. Quindi automazione delle luci, automazione delle porte, perché lui aveva la necessità di poter gestire in autonomia determinati accessi. Utilizza già un deambulatore, quindi si muove col deambulatore, e una carrozzina. Qui l'intervento è stato eminentemente domiciliare, c'è stato un primo incontro presso la sede INAIL e poi sono state fatte una serie di ipotesi con una revisione complessiva dell'accessibilità in base al reale utilizzo degli spazi, cioè è stato fatto un lavoro di analisi della vita quotidiana della persona e non semplicemente dichiarativo. Quindi sostanzialmente in base alla percentuale, all'importanza di utilizzo degli spazi, è stato poi pensato cosa si poteva fare. E inaspettatamente alcune cose sono venute fuori. Per esempio l'automazione dell'ingresso cancello e garage era parte delle richieste iniziali. Però nelle richieste iniziali non si parlava del bagno. Lui ha un bagno al primo piano con la doccetta, che non è accessibile attualmente. È stato fatto il progetto per quanto riguarda l'adattamento di almeno questo bagno, a due bagni ma almeno uno adattato, in modo tale da potersi muovere nel bagno, accedere al bagno in completa autonomia. La cosa assolutamente inaspettata era il suo hobby, a valle anche dell'incidente, ma probabilmente anche prima, per quanto riguarda l'orto. E sono state proposte delle vasche sopraelevate che consentivano a lui in carrozzina o col deambulatore di accedere più facilmente alle colture dell'orto e recuperare quello che per lui era un hobby veramente importante. Quindi abbiamo scoperto qualcosa che nelle schede iniziali non c'era. Questo è lo schema dei casi pilota. Per ogni caso pilota è stato fatto un lavoro di questo tipo, cioè di approfondimento. Ovviamente questa è solo una parte iniziale che ha messo un po' alla prova questo processo. Abbiamo scoperto che questo processo è possibile, una collaborazione tra GLIC e INAIL su questo tipo di attività è assolutamente possibile e probabilmente auspicabile. Le riflessioni fondamentali per noi sono state tante, perché per la rete, come una rete decente come GLIC, abituata a avere una presa in carico da enti differenti come la ASL, in cui abbiamo, diciamo, un livello d'attenzione di un certo tipo, ma anche un certo tipo di utenza, l'utenza proposta da INAIL è rappresentata una sfida. Però l'attività di integrazione con il centro protesi che ha coordinato il progetto, il clima culturale tra le equip di lavoro e la possibilità di usufruire e di mettere a disposizione la territorialità delle competenze, noi riteniamo che queste siano delle cose sicuramente a portare a casa, soprattutto a livello dell'attività decente. Altri punti, come la formazione continua e soprattutto l'introduzione di strumenti per la verifica dell'outcome, sono dei punti su cui stiamo lavorando insieme a INAIL, perché riteniamo che saranno il futuro per quanto riguarda le attività circa le tecnologie assistive. Vi ringrazio. Ci sono domande, come dicevo.